Cari amici, sono felice di ritrovarvi ancora per continuare lo studio del libro dell'Apocalisse. Con l'ultimo nostro incontro abbiamo visto tutte le sette chiese, l'ultima delle quali, Laodicea, e abbiamo visto i messaggi rivolti a ognuna di esse. Ora ci addentriamo in una nuova parte dell'Apocalisse, ma che è legata a quella precedente. In un primo tempo vi parlerò di questo legame. Vedremo il libro suggellato da sette sigilli e nel corso dei prossimi incontri vedremo come Gesù aprirà uno dopo l'altro questi sigilli per aprire finalmente questo libro. Bisogna situare tutto questo nel tempo. E vorrei ricordarvi con uno schema come si situano le sette chiese. Guardiamolo insieme. La prima chiesa è Efeso. L'abbiamo studiata e si può considerare che essa inizia verso l'anno 31, l'anno in cui Cristo è morto sulla croce. Abbiamo visto che essa va probabilmente fino verso la metà del secondo secolo, verso l'anno 150 o 170 circa. È più o meno verso quell'epoca che il Nuovo Testamento è stato completato e che la Chiesa è riuscita a definire ciò che era ispirato e a eliminare ciò che non lo era. Poi arriva la Chiesa di Smirne. Essa va dal secondo secolo fino all'anno 313. Quando, ve lo ricordate, l'imperatore Costantino vinse l'altro imperatore e permise ai cristiani di esistere. Da lì parte il periodo della Chiesa di Pergamo, quella più o meno legata al potere e che a poco si degrada e diventa persecutrice. Poi la Chiesa si separa dal potere da cui dipende, l'impero romano d'Oriente, per diventare una forza politica autonoma in Occidente. E possiamo affermare che questo ha inizio verso l'anno 538, ma si potrebbero dare altre date e arrivare fino verso l'anno 600. Inizia il lungo periodo del Medioevo, con la chiesa di Tiatiri e le profondità di Satana. Ciò è caratterizzato da cose orribili, come l'Inquisizione e le crociate. Ma in mezzo a questo disastro morale, uomini eccezionali e movimenti hanno cercato di raddrizzare questa chiesa. Tutto questo ci conduce fino alla Riforma, che possiamo far partire dal momento in cui Lutero affisse sulla porta della chiesa di Wittenberg le sue 95 tesi nel 1517. Da lì il movimento della Riforma cresce e bisogna giungere praticamente al XIX secolo per vedere lo sviluppo di un movimento, con dei precursori evidentemente, di risveglio religioso. C'è un rinnovamento nella Chiesa che si delinea in due modi. Innanzitutto, con la creazione delle società bibliche. La prima viene creata a Londra nel 1798 ed è questa data che prenderemo in considerazione come punto di partenza, anche se questi tempi si accavallano e non ci sono cambiamenti radicali da un anno all'altro. Il secondo aspetto che caratterizza questa Chiesa è la diffusione nel mondo intero, l'invio di missionari e la diffusione della parola presso popolazioni che non l'avevano mai conosciuta. Questo periodo durerà per tutto il XIX secolo, ma si può pensare che con la Odissea inizia l'era moderna, che ho stabilito più o meno verso la metà di questo secolo, anche se si potrebbe fissare una data più precisa. Ma ben sapete che in quell'epoca compaiono la teoria dell'evoluzione, lo spiritismo moderno, l'era delle macchine e relativa industrializzazione, il capitalismo, che forgeranno la società che conosciamo attualmente. Di conseguenza giungiamo al periodo della Chiesa di Laodicea. Laodicea è il giudizio dei popoli. Vorrei farvi notare qualcosa. Ogni Chiesa riceve un messaggio, ma capirete che ogni messaggio è recepito dalla Chiesa all'inizio del suo periodo. Quando fate gli auguri ai dei giovani sposi, non lo fate alla fine del loro matrimonio, ma al loro inizio. Quindi questi messaggi sono dati e recepiti dalle Chiese via via all'inizio del loro sviluppo. Arrivando un po' più in là, al capitolo 4, vediamo che Giovanni è invitato a guardare delle cose che si situano dopo ciò che ha appena visto. Quindi, ciò che vedrà ora si situa dopo il messaggio destinato all'Odissea, ossia copre il periodo di Laodicea, l'era moderna. Ma per la parola di Dio, per il soggetto che ci interessa, questo periodo è anche quello del giudizio. Andiamo avanti con il testo e cerchiamo di capire ciò che ci vuole dire. Nelle grandi linee, il capitolo 4 presenta l'insediamento nella sala del trono. Leggiamo il primo versetto del capitolo 4.
Apocalypse, chapitre 4, a partir du verset 1.
Après cela, dopo queste cose, vidi una porta aperta nel cielo. E la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Disponiamo qui di diverse informazioni interessanti. Vidi una porta aperta nel cielo. Vi ricordate, senza dubbio, che nella visione inaugurale dell'Apocalisse, Gesù, come sommo sacerdote, si trovava tra sette candelabri. Il candelabro a sette bracci era posto nel luogo santo, ossia nella prima parte della tenda di convegno. Poi c'era la seconda parte, più piccola e segreta, dove il sommo sacerdote vi entrava solo una volta all'anno. Era il luogo santissimo, dove si trovava l'arca dell'alleanza con i cherubini e dove Mosè incontrava Dio. Lo si può considerare come la sede di Dio, il trono di Dio. Quindi, nel capitolo 4, siamo invitati a entrare nel luogo santissimo. Evidentemente comprendiamo che il fatto di entrare nel luogo santissimo significa entrare in un servizio annuale, quello del giorno delle espiazioni, del grande perdono, quando il sommo sacerdote, solo lui, entrava nel luogo santissimo in rappresentanza di tutto il popolo. Ebbene, ciò che succedeva simbolicamente sulla terra con il sommo sacerdote. Lo vedremo ora con Gesù nel santuario celeste. Una porta è aperta nel cielo, ci permette di entrare nella sala del trono, il luogo santissimo del santuario celeste. Vediamo alcuni dettagli di questo versetto. Uno squillo di tromba, la voce che Giovanni sente come uno squillo di tromba, ossia la stessa che l'ha chiamato e invitato a vedere Gesù nella prima parte della tenda di convegno. Vorrei pure farvi osservare che viene detto. Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Quando la voce, quando l'angelo ha parlato a Giovanni per la prima volta, gli ha detto: quello che vedi, scrivilo, le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Si trattava di un panorama della storia, a partire dall'epoca di Giovanni fino al ritorno di Cristo. Ma qui è detto espressamente: ciò che tu vedrai sono le cose che devono avvenire in seguito. Quindi, dopo il messaggio alle sette chiese, ossia nel tempo di Laodicea. E allora questa visione ci riguarda in modo particolare. Essa è per la nostra epoca moderna e cercheremo di capire ciò che ci vuol dire. Avanziamo col testo, versetti 2 e 3. Subito fui rapito dallo Spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno, che a vederlo era simile a smeraldo. Qui, chiaramente, si vede la sala del trono, e il trono di Dio. Vi avevo già fatto osservare che il trono è già l'indicazione di un giudizio. Ma qui c'è qualcosa di più. Colui che è seduto sul trono, che è Dio, non è chiamato Dio. Più tardi sarà chiamato Dio dai 24 anziani e dai 4 esseri viventi. Quindi sappiamo che è Dio. Ma Giovanni nella descrizione non lo chiama Dio. Lo descrive come colui che sta seduto sul trono. In altri termini, colui che giudica. Quindi abbiamo qui l'insediamento della Corte di Giustizia Celeste. Vi ricordo alcuni versetti che troviamo nella Bibbia e che ci dicono che il trono è associato alla nozione di giudizio. Per esempio, nel primo libro dei Re, al capitolo 7, versetto 7, ci viene detto di Salomone che fece il portico del trono dove amministrava la giustizia. E questo portico fu chiamato tanto portico del trono quanto portico del giudizio. Lo ricoprì di legno di cedro dal pavimento al soffitto. Vedete che persino per Salomone la nozione di trono è associata alla nozione di giudizio. E quando Salomone giudica le due prostitute che pretendono tutte e due di avere lo stesso figlio, è sul suo trono che rende il giudizio. Vi cito pure di nuovo il testo che troviamo nel Salmo 9, al versetto 4. Tu infatti hai sostenuto il mio diritto e la mia causa, ti sei assiso sul trono come giusto giudice. Nei Proverbi 29 e 14 troviamo: il re che fa giustizia ai deboli, secondo verità, avrà il trono stabile per sempre. Potremmo citare tanti altri testi come questi, ma non insisto, ne abbiamo già parlato. Vi faccio osservare un'altra cosa che abbiamo già trattato quando abbiamo esaminato la struttura. Si tratta dell'espressione «colui che è seduto sul trono». Il fatto di chiamare Dio colui che è seduto sul trono si trova nell'episodio del libro dei sette sigilli, ossia nei capitoli 4, 5, 6 e 7. Poi questa espressione sparisce per ritornare con il giudizio di Babilonia nei capitoli 17, 18, 19 e 20 e inizio del capitolo 21. In altri termini, ogni volta che si tratta di giudizio, Dio viene chiamato colui che è seduto sul trono. C'è una correlazione molto stretta tra le due cose. Se abbiamo ben capito questo, possiamo fare un passo in più circa la descrizione di Dio che è seduto sul trono. Vediamo al versetto 3. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico. Forse il diaspro e il sardonico non evocano gran cosa in voi, ma ci ricordano il pettorale del giudizio, che portava 12 pietre. Su ognuna era inciso il nome di una delle 12 tribù. Questo pettorale, con la cintura d'oro, l'abbiamo visto nel primo capitolo, Gesù lo porta per il servizio sul suo cuore. Era un modo per il sommo sacerdote, come per Gesù, di portare tutto il popolo di Dio sul suo cuore. Questo pettorale del giudizio aveva come prima pietra un sardonio e come ultima un diaspro. Ciò significa che siamo qui ancora in presenza di un'evocazione del giudizio. E se Dio stesso ha l'aspetto di diaspro e di sardonico, ciò significa che si identifica con il suo popolo. Lo giudica, ma lo giudicherà con benevolenza. E ciò ce lo dice il seguito, perché il trono di Dio è circondato da un arcobaleno. Sapete certamente quando apparve nel cielo il primo arcobaleno. Fu alla fine del diluvio. Ecco cosa disse Dio al profeta Noè in Genesi 9:13. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Questa alleanza che Dio fece tra se stesso e la terra, tra se stesso e tutto il genere umano, significava: mai più distruggerò la terra col diluvio. L'arcobaleno è il segno di alleanza. E quando piove, se gli uomini avessero timore di un nuovo diluvio, ecco che appare l'arcobaleno, il simbolo dell'alleanza. Ebbene, questo giudizio si fa all'insegna dell'alleanza. E quindi possiamo dire che si tratta del giudizio della casa di Dio, nel quadro dell'alleanza con il suo popolo che Dio giudica. È un giudizio di salvezza. Facciamo ancora un altro passo e vediamo. E intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile a smeraldo. Perché smeraldo? Forse il colore della speranza. Sì, ci sono senza dubbio altri motivi e non sono sicuro di avere l'esatta similitudine tra i termini in ebraico, greco, italiano o in qualsiasi altra lingua per essere sicuri che si tratti di questa pietra. Ma lo smeraldo è generalmente una pietra molto bella. E vedremo che ciò sarà utile quando studieremo la Nuova Gerusalemme. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Ecco ancora un altro motivo di stupore. Potremmo aspettarci che sia Dio solo sul suo trono per giudicare. Invece ecco che ci sono altri 24 troni insediati attorno al suo, e su questi siedono 24 anziani. Sappiamo poco o nulla di questi 24 anziani. La parola in greco qui utilizzata è presbuteros, che significa vegliardo. Ma non è sbagliato tradurre anziano, perché questo termine è utilizzato nella Chiesa primitiva per designare i responsabili della Chiesa. Si tratta quindi di responsabili. I capelli bianchi sono segno di saggezza, evidentemente, e sono uomini saggi di cui Dio si circonda per questo compito. Secondo il testo, hanno due caratteristiche. Hanno delle vesti bianche e delle corone d'oro sul capo. Delle vesti bianche, di questo abbigliamento interiore ne abbiamo già parlato. Si tratta di persone che hanno acquisito da Gesù lo stato vittorioso su tutto ciò che è negativo. Che non si sono lasciati sedurre dalle attrazioni della terra e che sono rimasti in contatto con Dio. Questa relazione con Dio non è il frutto di una loro qualsiasi forza. Per le corone d'oro abbiamo già visto che l'Apostolo Pietro dà una definizione: oro provato dal fuoco. La corona è un simbolo ben particolare. Ci sono in tutto il testo dell'Apocalisse due termini che potrebbero confondersi: la corona e il diadema. Quest'ultimo è simbolo di sovranità, di potere politico, mentre la corona è la corona di alloro, la corona del vincitore. È il simbolo della vittoria. Quando si dice che questi 24 anziani hanno delle corone d'oro, significa che hanno ottenuto la vittoria tramite la fede. Una fede provata, forse dalle prove, ma provata. E sono quindi uomini che hanno vinto. Vi ricordate dei messaggi dati alle chiese alla fine? Chi vince? Darò questo o prometto quest'altro? Sono quindi dei vincitori e per questa qualificazione accompagnano Gesù, accompagnano Dio nella sua opera di giudizio. E questo giudizio a cui Dio ci chiama è un giudizio su noi stessi. Egli auspica che noi evitiamo di passare in giudizio, ma per questo bisogna avere uno sguardo vero e lucido su di noi, come l'ha lui stesso. Egli ha uno sguardo benevolo. E l'Apostolo Paolo ci dice: se ci giudichiamo noi stessi, non saremo giudicati.